Il ritorno del principe. Le elezioni politiche del 1987 e la elezione alla democrazia cristiana. Il secondo indice rivelatore del mutamento dei rapporti di forza tra mafia militare e mondi superiori emerge dalla decisione dei vertici di Cosa Nostra in occasione delle elezioni politiche nazionali del 1987. Di dare una lezione alla DC, da sempre partito di riferimento dell'organizzazione e della cui politica i vertici erano insoddisfatti. La vicenda è stata puntualmente ricostruita nell'ambito del processo a carico di Andreotti. Durante la celebrazione del maxi processo vengono poste in essere varie strategie per rallentare i tempi di celebrazione del dibattimento in modo da far decorrere i termini massimi di carcerazione preventiva degli imputati detenuti. L'obiettivo era di far celebrare il processo a gabbie vuote. I mafiosi sarebbero così tornati a spadroneggiare sul territorio, dando una manifestazione della loro potenza, e avrebbero avuto la possibilità di darsi alla fuga al momento opportuno, conducendo latitanze dorate. Questa strategia raggiunge il suo apice quando i legali chiedono che venga data lettura integrale di tutti gli atti del processo. Si tratta di una mossa a sorpresa in quanto, per una prassi consolidata da decenni, nei processi gli atti si davano per letti. Ci si limitava a indicare l'elenco di quelli che sarebbero stati utilizzati per la decisione di modo che i difensori potessero concentrare su questi la loro attenzione procurandosi delle fotocopie. Invece, l'integrale lettura orale di milioni di pagine, comprese quelle assolutamente inutili come, per esempio, i verbali di perquisizione negativa, pretesa per la prima volta in quel caso facendo appello alla lettera della norma processuale allora vigente, avrebbe enormemente dilatato i tempi processuali impedendo la definizione del processo prima che decorressero i termini di custodia cautelare degli imputati, i quali dunque sarebbero stati rimessi in libertà. Viene così a crearsi una situazione di emergenza, ma il tentativo fallisce grazie all'emanazione tempestiva della legge 17 febbraio 1987 29, denominata Mancino Violante dai cognomi dei suoi proponenti, che consente di evitare la lettura integrale degli atti stabilendo che è sufficiente la loro semplice elencazione. La circostanza che la legge venga emanata anche con l'apporto determinante della democrazia cristiana viene vissuta da Riina e dai suoi come un inequivocabile segnale del disimpegno, o del non sufficiente impegno, di quei politici di vertice del partito di maggioranza che da anni costituivano i principali referenti dell'organizzazione. Quale fu la contromossa mafiosa? I corleonesi decidono di dare una lezione alla DC, per usare l'espressione di Riina riferita da vari collaboratori, ordinando di dirottare il consenso elettorale pilotato dall'organizzazione verso il PSI e il Partito Radicale, che in quel periodo si erano fatti portatori di una linea politica fortemente critica nei confronti della magistratura, sfociata nella campagna per la promozione di un referendum sulla responsabilità civile dei magistrati. Si assiste così nelle strade e nei quartieri a più alta densità mafiosa a delle scene veramente senza precedenti nella storia della mafia del dopoguerra. I mafiosi strappano dai muri i manifesti elettorali della DC, nelle botteghe e nei negozi rovesciano per terra i volantini elettorali di quel partito sostituendoli con quelli del PSI e del Partito Radicale. A vari mafiosi colletti bianchi increduli viene imposto di non votare come in passato per i candidati democristiani. L'ordine dei vertici mafiosi, diramato in tutta l'isola, in parte viene disatteso nel segreto dell'urna, ma in buona misura consegue il risultato voluto. Nei quartieri popolari la DC registra un vistoso calo di consensi che si riversano soprattutto sul PSI e sui radicali. Il partito del Garofano a Palermo passa dal 9,8% al 16,4%. I radicali, che sino ad allora in città quasi non esistevano, raccolgono il 2,3% dei voti. L'orlandismo e il tentativo di riscossa della classe dirigente. In quegli anni si registra anche il fenomeno Orlando. Ci stavo arrivando. Il diverso modo di atteggiarsi dei corleonesi nei confronti della borghesia mafiosa e, più in generale, della classe dirigente determina una serie di controreazioni sul piano politico e sociale di natura diversa, ma tutte attraversate da un unico comune denominatore, l'insofferenza dei ceti superiori nelle loro varie articolazioni alle pretese egemoniche della mafia militare. Un conto era avere a che fare con personaggi come Bontate e Badalamenti, che sapevano stare al proprio posto, che agivano nell'ombra rispettosi delle gerarchie sociali esistenti e si facevano garanti di una gestione del disordine, omicidi e intimidazioni funzionale al mantenimento dell'ordine reale fondato sui privilegi di pochi e sulla sopraffazione dei deboli. Altro affare era invece dovere subire soggetti come i corleonesi che non solo con la loro ferocia omicida avevano trasformato Palermo in un Far West facendo accendere i riflettori dei media nazionali sulla Sicilia, ma che inoltre sembravano non accettare la propria posizione di minorità sociale e ambivano addirittura a imporre le loro condizioni insensibili alle ragioni di carattere politico generale che potevano a volte rendere impraticabile da parte dei referenti politici dell'organizzazione opporsi apertamente all'emanazione di leggi antimafia come per esempio appunto la legge Mancino Violante. Come si manifesta l'insofferenza delle varie componenti della classe dirigente? In vari modi. Da una parte nei segreti mugugni di alcuni uomini della borghesia mafiosa, dall'altra nell'emergere all'interno della parte più evoluta e non compromessa della classe dirigente di una volontà politica di risposta globale alla mafia. Il primo segnale di tale nuova volontà politica si manifesta con l'appoggio incondizionato dato dal ministro della giustizia Martinazzoli e da quello degli interni Oscar Luigi Scalfaro, democristiano anomalo fuori dai giochi correntizi, al pool di Palermo nella gestione del maxi processo. Grazie all'impulso di Scalfaro viene costruita nell'arco di pochi mesi con procedura di urgenza l'aula bunker del Ucciardone che consente la celebrazione del processo Monst a carico di 459 imputati. Il secondo segnale è, a mio parere, la nascita del fenomeno dell'orlandismo. E vengo alla sua domanda. Leo Luca Orlando era stato uno dei politici più vicini a Piersanti Mattarella e aveva vissuto da vicino la sua progressiva emarginazione e il suo calvario verso una morte annunciata. Qualche anno dopo l'omicidio, egli crea una frattura all'interno della classe dirigente denunciando pubblicamente l'omertà culturale e politica che aveva sino ad allora celato come quello della mafia fosse un affare di famiglia interno alla stessa classe dirigente che poteva trovare soluzione politica solo rompendo un unanimismo di facciata dietro il quale si celavano insieme alle vittime anche i carnefici e i loro protettori. La sua denuncia pubblica che la mafia era dentro le istituzioni e il suo indice puntato contro Lima e Andreotti come i massimi referenti politici e protettori della mafia crea uno scandalo politico che non ha precedenti, sparigliando i giochi politici e aprendo la stagione della primavera palermitana. Ma uomini come Scalfaro e Orlando possono aprire una breccia anche perché accanto a loro cominciano ad affiancarsi alcuni potenti alleati, gli Stati Uniti e alcuni paesi dell'Unione Europea. La caduta del muro di Berlino e l'inizio della fine della parentesi corleonese. Perché gli Stati Uniti invertono la tendenza? Per comprendere la discesa in campo degli Stati Uniti occorre tenere presente che già in quegli anni si annunciava un mutamento geopolitico di portata planetaria che avrebbe modificato tutti gli equilibri internazionali, determinando una serie di effetti a catena che sconvolgono anche gli equilibri interni al sistema italiano e a quello mafioso. Mi riferisco alla caduta del muro di Berlino e al crollo del blocco sovietico. Cosa comportarono questi due nuovi fattori? Un primo effetto della caduta del muro è l'apertura degli immensi territori dei paesi dell'Est all'economia del libero mercato, sia legale sia illegale, e la conseguente tumultuosa crescita, nell'arco di pochi anni, della mafia russa e di altre mafie eurasiatiche. Mafie che nel crollo delle vecchie strutture statali conquistano le leve di comando in alcuni centri nevralgici, presentandosi nel mercato illegale della droga come nuovi competitori globali che occupano progressivamente tutti gli spazi in precedenza occupati dalla mafia occidentale, riducendo e poi annullando la posizione monopolistica che era stata conquistata dalla mafia siculo-americana. Il secondo effetto è quello di una riformulazione delle gerarchie di priorità nell'agenda politica degli Stati Uniti e delle potenze occidentali. Sostituite da quali priorità? Al primo posto della gerarchia delle priorità dell'amministrazione americana durante gli anni della Guerra Fredda vi era stata la minaccia totale del prevalere del comunismo, un pericolo che aveva assorbito quasi tutte le energie e le risorse statunitensi sullo scacchiere mondiale. La fine del pericolo rosso determina una riformulazione degli obiettivi che pone al primo posto la lotta alla droga. Vengono meno infatti le ragioni di realpolitik che avevano imposto in precedenza di pagare a volte il prezzo di una larga tolleranza nei confronti della criminalità mafiosa nei territori di origine per la sua funzione di diga contro il dilagare del pericolo comunista. L'inarrestabile diffusione di massa degli stupefacenti, soprattutto cocaina, nella middle class viene ormai ritenuta un pericolo che rischia di tarlare le fondamenta stesse della classe dirigente americana. Esistono documenti processuali in tal senso. In occasione della deposizione testimoniale resa nel dibattimento del processo a carico del senatore Andreotti, l'onorevole Mino Martinazzoli ha dichiarato che nel corso di incontri da lui avuti in qualità di ministro della giustizia con esponenti qualificati del governo americano, costoro gli avevano anticipato che in previsione del crollo del regime sovietico, che si riteneva sarebbe avvenuto nell'arco di pochi anni, il governo americano aveva posto tra le priorità assolute la lotta al traffico della droga e alla criminalità mafiosa. Per dimostrare tale volontà politica gli era stato quindi proposto che l'ambasciatore americano in Italia fosse presente alla prima udienza del maxi processo, proposta questa che il ministro Martinazzoli aveva declinato ritenendo che in tal modo si rischiava di caricare il processo di una eccessiva valenza politica simbolica. Deponendo come teste nello stesso dibattimento, l'ex ministro della giustizia Claudio Martelli ha dichiarato che il governo americano sollecitò ripetutamente quello italiano ad approvare una legge per incentivare il fenomeno dei collaboratori di giustizia, che nell'esperienza americana si era rivelato determinante per il contrasto alla criminalità organizzata. Lo stesso ministro ha ricordato che dopo la caduta del muro di Berlino il cancelliere tedesco Kohl subordinò pubblicamente l'ingresso dell'Italia nell'Unione Europea al varo di una rigorosa normativa antimafia per scongiurare il pericolo che a seguito dell'abbattimento delle barriere interstatali i capitali mafiosi invadessero gli altri stati europei. Analoghe pressioni vennero formulate da alcuni vertici politici francesi. E cambia tutto, al punto che la stessa grande industria, sino ad allora silente nei confronti del problema della criminalità mafiosa, prende posizione. Nel corso di un'audizione dinanzi a una commissione parlamentare, Cesare Romiti, amministratore delegato della Fiat, denuncia che sino a quando nel meridione d'Italia la criminalità mafiosa avrà il sopravvento, non sarà realistico varare un programma di sviluppo industriale in questa parte del paese perché la presenza mafiosa costituisce una fortissima disincentivazione per investimenti del grande capitale. Ricapitolando, quindi, la fine della guerra fredda e del bipolarismo internazionale lasciano molti grandi orfani, soggetti che sull'equilibrio instabile tra i due grandi blocchi avevano costruito forti posizioni di rendita. Tra questi grandi orfani c'è anche Cosa Nostra. Il crollo del muro di Berlino trascina nelle sue macerie la posizione di rendita dell'organizzazione mafiosa. È questo il suo pensiero? Per la mafia le tre ricadute principali di quel crollo sono la fine del monopolio nel traffico di stupefacenti e della stagione del capitalismo commerciale di cui abbiamo già detto, la fine della tolleranza o della disattenzione internazionale, l'inizio della fine della parentesi corleonese. Dal 1989 in poi i principali boss delle famiglie americane cadono sotto il maglio dello straordinario impegno dell'amministrazione statunitense. Dopo la condanna dei vertici delle famiglie Gambino di New York e dei Caruana e Contrera in Canada, la condanna di John Gotti, l'ultimo grande padrino plenipotenziario, sembra segnare l'ingresso della mafia siculo-americana in un cono d'ombra. In Italia le fortissime pressioni internazionali e la crescente indignazione popolare per l'escalation di una violenza mafiosa sempre più arrogante determinano l'emanazione tra il 1989 e il 1992 di una incisiva normativa antimafia,